the seeker. Ciao a tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata di Seeking Seekers, il programma di Radio Onde Quadre che si occupa della ricerca. Dunque oggi è una puntata in cui spazieremo davvero tanto sui più disparati argomenti dal mondo, per l'appunto, della ricerca e per l'appunto da tutto il mondo. Avremo infatti tante notizie che andremo ad indagare su tutti i fronti più disparati, dalla tecnologia alla psicologia alla scienza alla fisica quantistica, insomma ne sapremo un bel po'. Io sono Simone, insieme a me oggi c'è Roberto.
Ciao a tutti. Non mi sono preparato, pensavo che parlassimo per un'ora delle convocazioni di contagi europei.
Effettivamente quello potrebbe essere un argomento interessante. Possiamo pensarci magari. Ricordiamo Valentina in regia, ci ascoltiamo magari questo primo brano, nel frattempo pensiamo effettivamente potrebbe essere un argomento...
Oppure, degli nuovi episodi di Game of Thrones.
Che quello penso che sia, diciamo, l'argomento più ricercato del periodo, insomma. Bene, dai, allora ascoltiamoci il primo brano e poi ne riparliamo. Django Django, The Fault.
Eccoci, allora, volevo iniziare con una notizia che secondo me molti di voi hanno visto magari un link da qualche parte e hanno detto sì, dai, questa è una di quelle...
io l'ho visto.
Una di quelle mega bufale, tipo le piramidi
tipo
sono
campane.
Centrali nucleari, esatto. Però in realtà il titolo dice il pugnale di Tutankhamon, la lama fu forgiata con ferro proveniente dallo spazio.
Quello è proprio...
Che è una cosa molto strana.
Titolo della settimana.
Esatto. In realtà, se voi aprite l'articolo e lo leggete... Avrete notato che vari ricercatori, tra cui ricercatori del Politecnico di Torino... Quindi possiamo dire questo, hanno scoperto che la lama di Tutankhamon, che è uno strumento che era proprio nella tomba di Tutankhamon, proprio nel corpo mummificato.
Madonna. Cioè, l'hanno dovuto scavare sto corpo mummificato
ovvero
di Tutankhamon.
Questo vuol dire che praticamente loro hanno fatto un'analisi chimica, una analisi chiamata fluorescenza raggi X, che non è invasiva.
Ah, quindi praticamente sarà che butteranno dei liquidi in maniera tale da far risaltare il materiale individuato.
Esattamente. E cosa è venuto fuori? Che questo pugnale contiene cobalto e nickel in concentrazione in una combinazione che è tipica di meteoriti metalliche. E beh, questo è molto strano perché, vabbè, ci fa capire comunque quanto gli egizi fossero bravi a lavorare il ferro, che non è da poco.
Ma praticamente quindi si tratta di materiali che hanno poca probabilità di esistere in questa combinazione in natura, a quanto
esatto,
si capisce.
Esatto, queste concentrazioni. E più che altro magari fa pensare anche un po' il fatto che lo lavorassero perché pensavano fossero cose wow, divine, tipo è arrivato un meteorite dal cielo.
Effettivamente.
O sempre di farci un pugnale.
Sempre di cielo,
sì,
si parla.
Che poi sai, nascono anche quelle superstizioni, quelle cose tipo se prendi il pugnale, se trafughi la tomba non potrai uscirne, non avrai scampo.
Quello è vero.
E invece il ricercatore di Torino, del Politecnico di Torino, l'ha fatto, non solo lui, anche altre università, l'ha fatto e è andata bene.
Dai, figo.
Non ha ancora avuto cose negative.
Ma che, tra l'altro, a proposito di ricercatori del Politecnico di Torino, vi informiamo che è disponibile sul sito del Politecnico una nuova sezione che parla proprio delle storie di successo o comunque delle opportunità date ai ricercatori all'interno del Politecnico di Torino. Lo potete trovare su www.researchers.polito.it, dove troverete tante storie e penso che ne parleremo un po', soprattutto dal prossimo brano in poi. Per il momento vi invece rendiamo nota una notizia davvero particolare, perché si tratta di uno studio di un team di ricercatori statunitensi, siamo al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, che ha creato una molecola che è diventata il corpo più freddo di tutto l'universo conosciuto per pochi istanti. Quindi praticamente si è arrivati di molto vicini allo 0 Kelvin, quindi a meno 273,15 gradi Celsius.
Sempre alla ricerca dello zero.
Esatto, sempre alla ricerca dello zero, cosa che tra l'altro serve anche ai fini degli studi della fisica quantistica, proprio perché insomma arrivando ad un livello bassissimo di energia gli elettroni smettono di muoversi, aderiscono quanto più possibile al nucleo, gli atomi di un corpo si uniscono gli uni agli altri e quindi praticamente risultano immobili. Sì, si va per l'appunto a caccia dello zero, e in un caso si è riuscito addirittura a raggiungere dei valori negativi, però per un tempo infinitesimale, per cui appunto questi studi sono sempre
valori negativi che non so neanche cosa voglia
ma
dire.
Ma infatti, cioè, pensare che
si muovono al contrario gli elettroni.
Sì, cioè praticamente abbiamo un big crunch al posto del big bang dell'universo, quelle proprio teorie che non so se c'è.
Bello,
solo
però
fisica. Queste
espressioni ci piacciono tanto.
Esatto, vai. Tra l'altro ricordiamo, piccola citazione in realtà, che proviene da un film che è Mr. Nobody. Per gli amanti o meno del cinema, o per quelli che
film
sono
famosissimo,
ma minchia,
abbiamo visto almeno 10 volte.
A voglia. No, ma poi soprattutto in questo periodo di assoluta libertà in cui la sera uno sicuramente non ha niente da fare,
sì,
non deve studiare,
è un mondo dove gli esami non ci sono.
Esatto, quindi tranquillamente passiamoci il tempo a guardarci film. Va bene, dai, allora lasciando queste freddure prossime allo zero Kelvin, direi che possiamo ascoltarci
bang,
il prossimo
di nuovo. È già successo una situazione.
Oddio. Sì, proprio da ghiacciaio, insomma.
È ghiaggiante.
Madonna.
Parlando di Antonio Conte, no?
Sì, magari ne parliamo dopo. Chissà che notizie sulla ricerca riusciremo a trovare sul suo conto. Sul suo conto o sul suo conte? Oddio, amici, questa era bella.
Sì, Vale, devi mettere le risate.
Infatti.
Quelle finte.
La prossima volta facciamo Bene, allora dai, direi che ci ascoltiamo il prossimo brano, ce lo introduce Roberto.
Sì, lo dico in inglese o in italiano?
Ma io proporrei in inglese magari.
M83 con Midnight City.
Midnight City, oh my god. We'll be right back.
Eccoci, allora, torniamo adesso dal MIT, torniamo un attimo al Politecnico.
Vai.
Quindi proprio coi piedi per terra.
Sì.
E parliamo di una ricerca che è molto strana in realtà, si chiama Toothpick.
Mm-hmm.
E si occupa di macchine fotografiche, di fotografie.
Wow, wow, wow.
Praticamente si basa sul concetto che i sensori ottici delle macchine fotografiche e degli smartphone anche, mm-hmm, producono una specifica impronta digitale che crea un rumore, mm-hmm, e che può venire identificata.
Quindi,
questo significa che
sì,
tutte le foto che vengono messe in rete tramite una sorta di motore di ricerca, tramite questi rumori di fondo,
sì,
possono essere identificate.
Wow.
Quindi si può arrivare a quale macchina fotografica o quale smartphone l'ha scattata.
Wow, fantastico.
Questo potrebbe avere, diciamo, un impatto sulla società. Ovvero, noi sappiamo che adesso ci sono circa 350 milioni di immagini condivise da 1 miliardo di utenti Facebook, Flickr, Instagram,
sì,
Google+.
Sì, i numeri sono proprio quelli dei big data.
Esatto, tipo una parola che non esce mai, no?
No, infatti, una
più tardi
di quelle cose.
Parleremo sicuramente anche di startup.
Beh, sicuro.
Sì, un po' di nostalgia.
E infatti.
E comunque sia, se si crea questo motore di ricerca, Toothpick... la possibilità almeno di controllare comunque la distribuzione non autorizzata,
mm-hmm,
delle proprie foto, anche perché sai, ci sono fotografi,
sì,
che fanno tante foto e poi gliele rubano,
no, effettivamente.
Oppure sì, si dice anche per controllare chi ha fatto delle foto illegali in situazioni non tanto
cose alla Snapchat,
esatto, cose
magari
che magari non dovresti fare.
Ma sempre mantenendoci sul sociale, sull'online e su studi di dati e cose che si sentono spesso in questo periodo storico, sono stati compiuti anche degli studi su Facebook per quanto riguarda proprio il comportamento delle persone, ma soprattutto per creare una distinzione tra i generi, nel senso che proprio a partire dal sesso di appartenenza sembra che ci esprimiamo in maniera diversa sui social. Certo, questo probabilmente accade anche nella vita reale, ma sui social sembra appunto
particolarmente,
sì, particolarmente, tant'è che
diciamo che gli uomini parlano di calcio, le donne parlano
sì,
d'amore.
Sì. Sicuramente, ma appunto questa analisi, per riprendere quello che stavamo dicendo, si basa su circa 10 milioni di messaggi, quindi nel senso stiamo parlando di grandi numeri come sempre, e si tratta di 65.000 utenti che hanno acconsentito ad essere praticamente spiati per consentire questo studio, che ha fatto venire alla luce che ci sono argomenti e vocaboli correlati abbastanza comuni, per esempio scoprendo che tra le donne i vocaboli più usati sono meraviglioso, felice, compleanno, figlia, bambino, emozionato, grato, quindi insomma
che bello,
cose bellissime
per gli uomini invece. Beh, no, termini tristissimi.
Gli uomini praticamente mi sembra di essere nel risorgimento, perché ci sono libertà, autonomia, vincere, perdere, battaglia, nemico, insomma, se non torniamo,
sì,
in
sicuramente
qualche...
non siamo noi dentro questo
beh,
studio,
no, sicuramente no, perché sennò avremo un regime nello
io
studio
io la parola
proprio.
Battaglia in uno stato di Facebook penso di non averla mai messa,
sì, insomma. E insomma, da questo studio si è riuscito anche ad usare degli algoritmi che sono riusciti ad identificare correttamente il genere di appartenenza, proprio partendo da questi dati, nel 90% dei casi, nel 90% dei casi.
Mila.
Molto bene.
Numeri che fanno girare la testa.
Sì, proprio big numeri, big data. E questo alla fine fa capire che anche se siamo più social e se le donne non usano un linguaggio meno decisivo e assertivo, i vocaboli usati sono più tesi al tessere proprio dei legami sociali rispetto a quelli maschili. Insomma, si tratta anche di riuscire ad usare nuovi metodi per testare poi delle teorie psicologiche su larga scala, quindi si tratta appunto di scoprire di più sul mondo, sulla psicologia dell'uomo rispetto a come si comporta con il prossimo. Un sacco di giri, insomma, di parole, di cose online o non online, sì, esatto, più o meno a caso, per fare questi tipi di studi che alla fine sono parte proprio di questo periodo. Dopo aver sproloquiato in maniera ossessiva, io direi che magari ci ascoltiamo anche un brano, così smorziamo un po'.
Ma sì.
E dai, ci ascoltiamo Nicolas Jaar con Encore.
Beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Who, from the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Who, from the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Time and space seeks his way out to a clearing.
Beh, se prima avevo esordito dicendo torniamo al Politecnico di Torino, adesso invece dico andiamo super lontano.
Vai,
ma
dove,
tipo
dove
tanto
andiamo?
Lontano.
Ma
non
per
dall'altra
esempio.
Parte del mondo.
No.
Su un altro pianeta.
No.
Andiamo su Marte.
Ok.
E andiamo. Infatti avevamo parlato già col team di Ana, no? Di questa possibilità di iniziare a esplorare Marte.
Esatto,
con le sonde Curiosity, il loro rover. Però la NASA ci dice anche un'altra cosa.
Ah.
La NASA ci dice che probabilmente prima di mandare l'uomo manderemo un umanoide.
Ovvero un buon compromesso.
Dei gigarobot. Dei robot che si chiamano Valkyrie. Sono uno dei robot più avanzati mai sviluppati. Pensate che il prezzo è attorno ai 2 milioni di dollari.
Mamma mia.
E questo potrebbe servire a costruire un habitat in grado di ospitare appunto i primi esploratori umani. si parlava anche col team Diana di essere vicino al 2030.
Sì.
Queste spedizioni si pensano poter andare attorno al 2030.
Sì, poi il team ci diceva forse in questo senso le previsioni in questo caso della NASA sono un po' ottimiste.
Sì, sono sempre
ottimiste.
Beh, però noi ci speriamo.
Dai. Sì, dai, vediamo.
E, praticamente sì, c'è la possibilità di mandare dei rover, però ovviamente al rover puoi dire sì, analizza questa roccia, prendi quello, però creare un habitat per degli esploratori umani è un'altra cosa.
Beh,
è sicuramente un'altra cosa.
Come The Martian ci insegna.
Esatto. Vabbè, in realtà lui è andato molto bene.
Beh, infatti, effettivamente facendosi una buona coltivazione di qualcosa di altrettanto buono, forse si può sopravvivere, dai.
Esatto. E beh, per ora questi Valkyrie, che sono quattro, sono quattro robottini molto simpatici, anche se guardate la foto sembrano felici e simpatici. E sono stati mandati in centri di ricerca che collaborano al progetto per permettere ai ricercatori di familiarizzare, diciamo, con i loro tantissimi sensori.
Sì,
hanno
sì.
200 sensori e 28 articolazioni, quindi si muovono anche proprio molto simili agli umani.
Sì, molto anatomico.
Esatto, e si dice che addirittura adesso servono degli anni per andare su Marte. Quindi, mal che vada, ci mandiamo i Valkyrie. Ben che vada, ci mandiamo addirittura dei successori. Quindi, noi sappiamo che la tecnologia robotica ultimamente si sta sviluppando straveloce.
Molto bene, sì.
E effettivamente ha senso. Anche in Interstellar c'erano questi robot super intelligenti progettati per andare. Sicuramente meglio prima mandare loro che andare noi.
Ma sì, è una buona maniera per testare. Sempre parlando di robot, però in questo caso ci riavviciniamo al Politecnico, ma in realtà non siamo al Politecnico, siamo semplicemente sulla Terra. È un progetto che coinvolge il team di un inventore statunitense che si chiama Ray Kurzweil, che si affianca a Google per creare dei bot, dei robot che possano, che si basino sull'intelligenza artificiale. Voi direte, vabbè, ma io c'ho un iPhone, c'ho Siri e vabbè, mi sta bene già così. In questo caso però quello che si vuole provare a fare è creare proprio degli umanoidi che riescano a fare delle conversazioni interessanti, sempre per riprendere delle citazioni da film, un poco come vi ricordate Io Robot. Attenzione, allerta spoiler, no, semplicemente robot umanoidi che non mi ricordo
per gente abbastanza fuori Vera Lon, questa
cosa. Quello infatti sì, un po', non lo so, per gente che va su Marte e non ha nessuno con cui parlare, forse. Per la creazione di questi bot in realtà si deve provvedere a lasciare che questi praticamente ingeriscano quantità di testo notevoli in maniera tale da poter avere tanti argomenti di cui parlare,
perché sennò finisce sempre ciao come va, bene, tu.
Esatto, oppure chiedimi come mi chiamo e cose così.
Esatto. Ma sai che se dici a Siri ciao Cortana ti insulta?
Ah sì, questo cos'è da provare, insomma. Ma magari, guarda, mi compro un iPhone solo per insultare Siri a questo punto.
No, è lei che ti insulta in realtà.
Oh no.
Sì, diventa cattiva e molto gelosa.
Ok, ma meglio evitare allora. E niente, le previsioni sono simili a quelle dei robot che devono andare su Marte, perché bisognerà attendere più o meno fino al 2030, le stime dicono 2029, prima che i robot possano essere scambiati per un umano, e quindi perché la... come dire, queste conversazioni sembrano
essere un po' interessante, ecco.
Esatto, sì, ma forse anche dal punto di vista estetico ci vorrà un po' di lavoro per renderli quanto più simili possibile agli esseri umani.
Beh, direi
chissà.
Che nel 2030 faremo una puntata, me lo sono segnato sul calendario,
okay,
e vedremo se queste due cose sono successe.
Ci vuole un bel promemoria di 10 minuti prima dell'inizio dell'evento e saremo sicuramente a posto nel 2030.
Chissà dove saremo
ma...
nel 2030.
Ecco, questo...
forse su Marte,
o forse avranno già inventato la macchina del futuro e saremo tornati qua e adesso spuntiamo dietro la porta dello studio e ci prendiamo a pugni.
Forse sarò un alcolizzato su un divano.
Ma dai, prospettive interessanti, ma ci pensiamo ascoltandoci il prossimo.
Sicuramente saremo laureati comunque.
Beh, speriamo anche quello, insomma. Allora dai, ci ascoltiamo.
Gli Escapé con El Niño Soldado.
Tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar.
Ed eccoci di nuovo insieme su Seeking Seekers. Riprendiamo con le nostre notizie che provengono da tutto il mondo. In questo caso, guarda caso, ci troviamo nell'università di Oxford, dove una ricerca ci dice che essere amici conviene. Che vuol dire? Nel senso, la ricerca suppone che gli amici siano il miglior antidolorifico al mondo. Ora sembra una di quelle cose dette e ridette, ma l'esperimento è abbastanza simpatico perché quello che è stato fatto sui volontari è stato proposto di fare degli esercizi fisici proprio, e quindi di rimanere con la schiena appoggiata al muro e le gambe piegate ad angolo retto per il tempo più lungo possibile. Ora, nel frattempo venivano poste delle domande rispetto alla propria rete di amici, alla frequenza dei contatti con questa rete di amici, e a parità di età ed allenamento presupposto, le persone con più amici, in particolare con più amici che sentivano, che con cui avevano contatti mensilmente, hanno resistito al dolore più a lungo. Quindi questa cosa vorrebbe proprio dimostrare la produzione di endorfine e di oppioidi nel cervello, che ci permettono praticamente di aumentare la nostra resistenza, e proprio in questo senso gli amici sono un antidolorifico. Poi, tra l'altro,
romantica sta cosa.
Sì, ecco, magari fare un po' di amicizia mentre si fanno degli addominali potrebbe essere anche come dire un buon punto di partenza. E a proposito di esercizi, ecco, i più palestrati in questo caso sopportavano il dolore più a lungo, ma hanno anche dimostrato di avere meno amici. Attenzione, amici palestrati, perché qui vi stanno un po' mettendo da parte, vi stanno dicendo che siete depressi. Oh no, 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 no. Ok, evitiamo di fare polemiche.
Dai palestrati ai gatti.
Ah, passiamo ai gatti. Beh, sì,
sappiamo, giustamente un po' tutti abbiamo sentito parlare del gatto di Schrödinger.
Sì, quel gattino.
Sono due parole bruttissime messe assieme, in realtà.
Oh, no.
Schrödinger era un simpatico fisico.
Sì.
Uno dei padri della meccanica quantistica, no?
Cose pane quotidiano proprio.
Sì, e invece si è inventato praticamente questo esperimento, ovviamente è una metafora, di un gatto dentro una scatola con una fialetta di cianuro. Mm-hmm. Che nel momento in cui tu osservi il gatto muore. Quindi praticamente il gatto è vivo e morto nello stesso tempo. Ovvero, se tu lo osservi, muore.
Oh,
però in realtà,
cosa?
Se non lo osservi, non sai se è vivo e morto.
Ah, quindi.
Beh,
sì.
Già era un casino di suo, diciamo. E in realtà si è scoperto che è ancora più complicato.
Vai, il gatto chissà che ha combinato nella scatola.
Esatto, praticamente c'era questo principio di sovrapposizione, di collasso degli stati. Come ho detto, era una metafora per spiegare la meccanica quantistica.
Mm.
Bene, adesso a Yale, passando da un'università
certo.
Molto fighe, si è stato fatto un esperimento ancora più complesso, in cui il gatto non è solo contemporaneamente vivo e morto, ma si trova addirittura nello stesso momento in due scatole.
Ah, e questo? Come
quindi
cosa?
È un po' un casino.
Sì, beh.
Se provassi a spiegarti come, in realtà si parla di uno stato di entanglement quantistico.
E questa è proprio anche parola che uso tutti i giorni mentre faccio pranzo e cena, parlo di entanglement.
Scusami, passi l'entanglement.
Esatto, avrei ancora un po' di fame, mi passi po' di entanglement.
Sì, poi in realtà si parla sempre dello stato dei fotoni, ovvero che siano onde
particelle
allo stesso momento. È stato fatto, sì, con praticamente due cavità separate in cui sono stati spediti dei fotoni che oscillavano le frequenze delle microonde, generando due campi elettromagnetici posti in uno stato di sovrapposizione quantistica, appunto questo entanglement. Erano anche collegati tra loro mediante un materiale superconduttivo.
Mm-hmm.
E per fare di nuovo una metafora, uno di questi scienziati ha detto: si tratta di un gatto grande e intelligente oppure due gatti piccoli e semplici. Se voi preferiate un gatto grande o due gatti piccolini, sta a voi la scelta.
Beh, insomma, diciamo, siamo competenti in materia quanto sappiamo che l'entanglement è una cosa che si trova a tavola mentre si mangia, perché vi sfido a capire tutte queste cose. Se le capite, scriveteci, che magari ci facciamo una chiacchierata in studio. E a tal proposito, magari ricordiamo i nostri contatti: seekingseekers@gmail.com, oppure su ondequadre.polito.it, oppure sulla nostra pagina Facebook Seeking Seekers. Dopodiché, insomma, io vado a controllare perché ho di là una scatola, devo capire se c'è ancora il gatto, se ce ne sono due, se vivo e morto.
Magari non è scappato.
Ma ho paura a questo punto, magari.
No, però non poteva scappare effettivamente. Si è aperto la scatola, è morto, quindi mi spiace.
No, va bene. Allora, diciamo, piangerò durante il prossimo brano.
Poveri
facciamo
gatti.
Così.
Poveretti.
Allora, ci ascoltiamo gli M-Machine con Just Like.
I feel like I'm floating around in some sort of space.
Beh, eccoci, adesso parliamo di un argomento un po'
pungente.
Esatto, si parla di marijuana.
E vai.
Per l'esattezza di marijuana in adolescenza.
Ah.
E andiamo in America, di nuovo, perché più che una ricerca, diciamo un sondaggio,
mm-hmm.
è stato fatto un sondaggio e dal 2002 ad oggi sono calati di molto i consumi di marijuana in adolescenza.
Ah.
Sono stati intervistati, diciamo, 216.000 adolescenti,
mm-hmm.
quindi tanti, è un buon campione. E si dice che appunto adolescenti tra i 12 e i 17 anni ci sia addirittura una diminuzione del 24% dal 2002 a oggi.
Mamma mia, beh, grandi cifre, insomma.
Questo perché non si riesce bene a capire, probabilmente per, diciamo, un po' l'evoluzione della società in questi ultimi 15 anni, diciamo che i ricercatori non si sono spinti a dire il fatto che ci sia la legalizzazione della marijuana. Noi sappiamo che adesso in America alcuni stati l'hanno resa legale.
Esatto.
Tra cui la grande California di Schwarzenegger, no?
Beh.
Ha fatto notizia.
Che poi non so, l'hanno resa legale totalmente oppure solo a fini medici? Questo non saprei.
Sono comunque,
insomma,
diciamo, è legale fumare, ma in posti appositi. Beh, si può dire anche che probabilmente il fatto che una cosa sia legale allontani un po' gli adolescenti.
Beh, quello è probabile, anche se può essere vero tanto quanto, nel senso che prendiamo il caso delle sigarette totalmente legali, anche se con relativi limiti di età, però sono comunque prodotti abbastanza accessibili.
È possibile che se il tabacco diventasse illegale ci sarebbe un
capace
consumo addirittura di più?
Beh, probabilmente sì, considerata la dipendenza che può creare, insomma, forse anche di più della marijuana, che per quanto ne sappiamo a livello fisico non crea dipendenza, quanto più potenzialmente psicologico, ma in maniera quantomeno inferiore.
Sì, esatto. E comunque se prima, ovvero nel 2002, circa il 16% dei teenager aveva detto sì, l'anno scorso ho fumato almeno una volta.
Aveva detto sì alla droga.
Esatto, no, non proprio così, magari, spero per loro di no. Però nel 2015 si è abbassata al 13%, quindi un po' di meno.
Sì.
E sono comunque cifre abbastanza alte, direi.
Eh beh sì, poi soprattutto considerati campioni, insomma, si tratta di migliaia di persone. Quindi, beh, ipotizzando che siano rappresentativi, dovrebbero essere delle cifre non indifferenti.
Esatto, boh, si parla anche di sta cosa paragonandola un po' alla situazione italiana.
Mm-hmm.
Adesso anche ricordando un po' Marco Pannella, che è morto da non troppo tempo,
mm-hmm.
capo dei radicali, che in realtà i radicali appunto avevano già proposto varie volte una legge a proposito mm-hmm. della legalizzazione. Per adesso tutto tace, ecco, diciamo.
Beh sì, diciamo, c'è sempre il solito dibattito su cosa conviene a chi e perché non
è uno dei dibattiti più vecchi, più antichi del mondo.
Beh, probabilmente sì, poi appunto in questa società indagare le cause non è facilissimo, però insomma con un po' di ricerca, il caso di dire, forse si possono scoprire motivazioni in più.
Ci sono tantissimi pro e contro.
Eh sì, purtroppo o per fortuna non tutto fila sempre liscio e perfetto, quindi ci informeremo a tal proposito. Io personalmente avevo visto un bel po' di documentari sulla questione che ne parlavano rispetto al fatto che la canapa fosse diventata illegale risaliva ai tempi della scoperta dell'impiego del petrolio nell'industria, perché la canapa riusciva a sostituire in maniera importante il petrolio e la plastica per tante
le materie plastiche.
Esatto, in tante produzioni. Poi
la prima Ford T
mm-hmm.
era fatta con una canapa.
Esatto, quindi insomma costruire un'auto con materiali del tutto naturali di certo poteva tranquillamente intralciare l'industria petrolifera.
Beh, questa è una cosa un po' complottara, diciamo.
Sì, probabilmente
non sappiamo
sì,
se,
è ovvio,
se confermarla, poi... però potrebbe essere una delle possibili cause.
Appunto, per
non
questo...
mi prenderei mai la responsabilità di dire
infatti,
sicuramente così.
Proprio per questo diciamo c'è da indagare, da fare ricerca, perché sono fonti più o meno... come si dice,
certe
insomma, quindi
direi che c'è anche un po' di bigottismo in tutto ciò, no? Soprattutto
sì,
in
sì.
Italia.
Beh, infatti
spesso si affronta il discorso un po' troppo con la testa fasciata, dicendo
sì, avendo comunque partendo da preconcetti senza aver fatto un percorso di informazione a tal proposito. Purtroppo è che spesso anche l'informazione in questi casi viene intralciata e quindi non è facile appunto crearsi un parere perché non si hanno fonti adeguate a disposizione.
Soprattutto se da una parte hai Giovanardi, dall'altra i Fedez.
Beh, effettivamente
che dicono le due cose opposte.
Il dibattito è acceso e per questo è difficile un dialogo in questi casi. Noi lo ricerchiamo sempre proprio perché portiamo esperienze nel campo della ricerca del fatto che l'interdisciplinarità, famosissima parola che ricorre spesso in queste puntate, è sintomo di progettazioni positive, quindi i progetti vanno in maniera molto fluida e interessante, dinamica, fluido-dinamica, wow, nel caso in cui ci sia dialogo tra le parti, ma nel caso in cui c'è solo un dibattito sterile che non porta risultati e non porta a degli incontri tra le varie discipline,
nessuno impara nulla.
Esatto, e quindi beh, facciamo un po' di filosofia politica che è meglio, guarda. Ma
sì,
dai,
sì,
cioè,
sì.
Ci ascoltiamo il prossimo brano e poi dopo riprenderemo con delle storie tutte dal Politecnico di Torino, perché appunto vi ricordiamo questa nuova sezione del sito researchers.polito.it in cui potete scoprire dalle disparate aree scientifiche del Politecnico che cosa, quali sono i progetti di ricerca che sono stati iniziati. Prossimo brano lo introduce Roberto,
degli XX Angels.
As in love with you as I am.
E allora ritorniamo col nostro programma a parlare in questo momento proprio del Politecnico di Torino, dove vi ricordiamo c'è questa nuova sezione sul sito che parla di progetti per la ricerca all'interno dell'Ateneo. In particolare ci sono due sezioni, una che riguarda l'European Research Council e l'altro che invece riguarda la ricerca dei talenti. In questo caso l'obiettivo è quello di sviluppare le nuove generazioni nell'ambito della ricerca, e vi portiamo alcuni casi perché ce ne sono davvero tanti e vi invitiamo a farvi un giro sul sito. Abbiamo il caso ad esempio di un progetto che prova a a sfruttare l'energia solare per ricavare acqua potabile. In questo caso si propone la costruzione di un apparecchio che riesca a dissalare e purificare l'acqua rendendola potabile, e quindi insomma aggiungere all'acqua delle particelle per assorbire direttamente la radiazione solare. Particelle che sono microscopiche, sono completamente naturali, oppure nanoparticelle progettate mediante tecniche, quindi di simulazione numerica molecolare. Si parla quindi di assorbimento diretto dell'energia del sole, che consente un'elevata efficienza nell'evaporare l'acqua e anche nell'indurre dei processi molto importanti, quelli antibatterici naturali, che in questa maniera garantisce quindi la potabilità dell'acqua.
Beh, sicuramente un grande impatto sulla società una ricerca del genere.
Sì, sì, ma vi ricordiamo che questa è solo una delle ricerche che sicuramente ha un impatto sulla società non indifferente, perché riguarda un problema mondiale. Una persona su 9 nel mondo è spesso priva di acqua, è anche spesso fonte di conflitti internazionali, quindi questo utilizzo di tecnologie rinnovabili, semplici ma robuste, potrebbero essere risolutive rispetto a problemi mondiali, quindi internazionali.
Beh, per andare a un'altra ricerca del Politecnico, no? Sì. Giusto, perché sento un po' la nostalgia di un altro termine.
Vai, qual è?
Tu sai cos'è il CS, il Compressed Sensing?
Ah, di che si tratta?
Beh, ha a che fare con i big data.
Ah, ritornano.
Infatti,
loro.
Sì, esatto, ritornano. Ma è praticamente rappresenta un nuovo paradigma nella gestione di informazioni, questo Compressed Sensing. Come abbiamo detto già in scorse puntate, questi big data si trovano in tecnologie del futuro che dovranno consentire il trattamento di quantità di informazioni sempre più grandi, come quelle generate da sistemi di acquisizione di immagini e video di nuova generazione. Mm-hmm. E con queste nuove ricerche ci sono sempre nuovi sistemi di elaborazione di queste informazioni. Mm-hmm. A un costo inferiore rispetto a quelle che ci sono oggi.
Sì.
E attualmente il Politecnico di Torino, soprattutto nel dipartimento, ecco, di elettronica delle comunicazioni, si stanno mm-hmm. facendo grandi ricerche, come già ho avuto modo di scoprire in realtà.
Sì, sì, ma poi anche altri progetti che si spostano un poco forse dall'aspetto più tecnico-tecnologico vero e proprio, che va all'interno del Politecnico, e anche qualcosa che riguarda un aspetto più urbanistico, un progetto, quello delle New Towns cinesi di terza generazione, perché si stima che nel corso dei prossimi 20 anni 300 milioni di persone dalla Cina si sposteranno dalle regioni rurali alle città. Quindi già come sappiamo le città della Cina sembrerebbero abbastanza popolate, immaginatevi a cosa si va incontro. E quindi si riflette su questi modelli di modernità a livello urbanistico per migliorare l'utilizzo di risorse fisiche e sociali esistenti. Vengono stilati piani di urbanizzazione con nuovi assi, nuove modalità di gestione del territorio, anche indagando la forma fisica delle città, appunto attraverso gli strumenti che l'architettura e il progetto urbano possono proporre. Questo appunto, anche in questo caso, vediamo il suo impatto sulla società, perché riesce comunque a ricavare, a riformulare strumenti che sarebbero applicabili a livello mondiale. Ecco, questa sperimentazione di modelli che può diventare un riferimento per future scelte per i paesi, anche ovviamente occidentali, probabilmente vedranno una loro rielaborazione appunto anche nei territori dell'Europa, quindi dell'Occidente. Tanti progetti come questo, a cui davvero vi invitiamo a dare un'occhiata,
tantissimi,
sì, potete appunto trovarli su researchers.polito.it. Ci ascoltiamo il prossimo brano prima dei saluti. Sono i Mumford & Sons con Believe.
You may call it in the ceiling, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me.
Bene, dopo Mumford & Sons siamo quasi giunti alla fine.
Sì.
E dopo tutte queste cose di alta cultura che vi abbiamo detto,
di
assolutamente,
lusso.
Se avete sentito la puntata sicuramente vi sentirete molto più...
Proprio in forma culturale.
Esatto, però sapete, se siete studenti del Politecnico sicuramente lo sapete, quando aprite il wifi,
sì,
che andate a fare, a mettere username e password,
sì,
che esce sempre la pagina di MSN, no?
Sì.
E oggi nulla, ne abbiamo aperto una casa e volevamo dirvela.
Vai.
Ovvero che un bambino... È tragica, però mi fa ridere.
Beh, effettivamente.
È molto tragica, però. Un bambino di 5 anni, dentro l'ovetto, sapete quella sorpresa? Sapete cosa ci ha trovato? Crystal meth.
Ma come? Cosa? Cioè, come? Perché?
È rischiato di morire, perché ha anche provato a mangiarlo, effettivamente, però... fa male agli uomini grandi, pensate a un bambino.
Vabbè.
Però boh, era solo per dirvelo, così a caso.
Ok. Io mi chiedo,
quindi, aprite più spesso le notizie di MSN quando aprite Wi-Fi al Poli, perché sono molto interessanti.
Aprite più spesso gli ovetti, perché non si sa che ci trovate.
No, quello no.
Va bene, dai, ci salutiamo, no?
Sì, ci salutiamo. Salutiamo anche Fede, che è in giro per l'Italia a suonare.
Sì. Ah, dai, interessante.
Il suo basso.
Bravo, bravo Fede, bravo. E allora salutiamo Valentina dalla regia. Io sono Simone, canto a me il mitico Roberto. Alla prossima puntata. Ciao a tutti. Won't get to give what I'm after till the day.